Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?
One Podcast.
Di peni enormi ce ne sono tanti, sì. Tipo quello più lungo mi pare sia quello della balenottera.
La balenottera azzurra, sì.
Due metri e mezzo.
Cioè è più alto di noi, no? Lo puoi abbracciare. Ad ogni modo, un'altra cosa che mi piace sempre raccontare è che effettivamente molti non ci pensano, ma gli uccelli non hanno l'uccello. O perlomeno la maggior parte degli uccelli non hanno l'uccello.
Aspetta, ma in che senso?
Solo il 3% degli uccelli ha l'uccello. Perché poi alla fine noi facciamo tutto quello che facciamo, sostanzialmente è per scopare, spoiler. Comunque,
grazie. Non l'avrei mai detto, guarda.
Oggi sappiamo la storia di tutto, quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Davanti al cibo, i bonobo prima fanno un'orgia e dopo mangiano, senza mai litigare. Il bonobo non è aggressivo e sessualmente appagato, non discrimina il diverso, non va al Family Day, la scimmia e l'evoluzione dell'uomo. Questa frase l'ha detta Caparezza nella sua canzone Bonobo Power e ci introduce all'argomento di oggi, sesso e animali. Come ci ha ricordato Caparezza, noi esseri umani siamo animali e come tutti gli animali la sessualità fa parte della nostra vita e anche della nostra sopravvivenza. Ma come lo vivono il sesso le altre specie sul pianeta? In modi molto diversi, c'è ad esempio chi ha due peni, come lo squalo bianco, chi durante il calore si accoppia fino a 40 volte al giorno, come le leonesse, immaginate la fatica, oppure altri che assaggiano la pipì della partner prima di accoppiarsi, come ad esempio le giraffe. Ma gli animali che posizioni preferiscono? Si masturbano? Fanno davvero le orge? Il sesso orale? E i loro rapporti sessuali? Quanto durano? Ma soprattutto il sesso per gli animali? Che cos'è? Oggi ne parliamo con un esperto. Lui è un chimico, scrittore, divulgatore, appassionato del mondo animale e appassionato per sua stessa ammissione anche dei peni del mondo animale. Il capitano Barbascura X.
Grazie mille per l'invito.
Benvenuto.
Grazie.
Piacere mio, io dico faccio sempre questo gioco di parole.
Dai, facciamo finta che non ci conosciamo.
Piacere
come
mio.
Va?
Che
tutto bene.
Il nome di questo podcast. Questa gag non sono mai riuscita a farla. Ho chiamato il podcast così sperando di riuscire a farla, invece non mi è mai riuscita, per cui
te lo roviniamo tutti.
Sì. Io voglio subito chiederti, dato che tu sei appassionato di animali, li studi da molto tempo in realtà, proprio per passione.
Proprio da appassionato, perché vabbè, sì. Cioè, non è la mia branca di competenze. Io sono chimico, tra l'altro, manco, cioè, poi la gente
biologo.
No, ma quando la gente pensa chimico, pensa che tu sappia fare qualsiasi cosa legata alla chimica, quindi ti chiedo le informazioni
sulla droga.
La droga, la cucina, le cose che, di cui non so niente. Io sono un chimico specializzato nella sintesi di peptido mimetici e di materiali da fonti rinnovabili, una cosa molto specifica.
Cosa fanno i peptidi? Mimetici nella vita.
Mimetici
nella vita, si nascondono.
È stata una mia grande passione durante la laurea e sono sostanzialmente delle molecole molto spesso utilizzate in farmaceutica per mimare, per appunto, delle proteine. Però sono delle molecole molto più piccole o molto più semplici da produrre in laboratorio.
Quindi tu ti appassioni...
Io mi appassiono con queste cose.
Con queste cose, va bene. Questo già ci dovrebbe dire... Potremmo in realtà fare la puntata sulle perversioni a questo punto.
Beh sì, diciamo che io non è che mi guardo allo specchio dicendo ah sì, i peptido mimetici.
Beh, però come l'hai raccontata sembrava. Sì, invece tornando al mondo animale, qual è il tuo accoppiamento preferito tra animali? Cioè qual è l'accoppiamento che preferisci? Perché ce ne sono di tutti i tipi, veramente gli animali hanno degli accoppiamenti a volte molto simili in maniera preoccupante a noi, ad esempio soprattutto le scimmie in qualche modo, forse i bonobo sono quelli che si riproducono in maniera più vicina a noi e altri che si riproducono in maniera del tutto diversa completamente, certo. Tipo i cavallucci marini, dove anche l'inseminazione, cioè è lei che insemina lui nei cavallucci marini, cioè lei mette le sue uova dentro di lui.
Diciamo che sì, vabbè, è uno scambio di ruoli, vabbè, però in realtà l'inseminazione avviene nello stesso identico modo, è semplicemente il maschio che trasporta le uova alla fine, quindi poi le rilascia.
Però ad esempio nelle cimici lui la punge dovunque, la cimice femmina non ha la vagina, sì. Ed è inseminata da qualunque punto lui la punga praticamente.
Che poi non è che non ce l'ha.
Lo ignora.
Cioè il punto è questo, cosa succede nelle cimici? Nelle cimici dei letti, in sostanza, che sono quelle più simpatiche, tutti noi amiamo trovare negli ostelli quando andiamo in Sud America, no? Vabbè. Comunque qual è il problema? Quando arriva il momento, lui do coio in sostanza e quindi inizia a pugnalare. Io le vedo là che va in giro semplicemente pugnalando l'aria così a caso, pugnala i muri. Dove va? Quando becca la femmina si avvinghia a lei e inizia a pugnalarla.
Quindi lui pugnala anche cose che non siano la femmina, cioè
no, adesso sto scherzando ovviamente.
Io ti credo qualunque cosa tu mi dica.
C'è un leggero filo di ironia in tutto quello che dico. Ed è molto a volte difficile farlo passare, me ne rendo conto.
No ma può essere, cioè perché ne sai se un giorno una cimice infogliata non ha punzecchiato il tuo cuscino.
Io spero che comunque non lo faccia con me. Inseminato. Faccia sul mio cuscino, va benissimo. L'importante è che lo faccia con me. Ad ogni modo, sì, il fatto è questo: le perfora lo sterno in pratica. E la cosa va bene perché ovviamente se la specie è ancora in vita vuol dire che questa cosa funziona e le femmine sono anche diciamo predisposte a biologicamente a resistere a questa pugnalata ed eventuali
mamma mia che fatica
sì.
Che fatica e... cioè comunque l'accoppiamento per le femmine è sempre un po' una merda
nella maggior parte dei casi, sì, però ti dirò ci sono moltissimi casi, se non la stramaggioranza dei casi, in cui ad essere una vera merda è la vita del maschio. Il maschio non è altro che un portatore di seme, di sperma. Una volta compiuto quel suo unico ruolo biologico, nella maggior parte dei casi muore.
Muore.
La femmina dura di più in quei casi perché deve deporre le uova.
Ovvero ucciso, tipo la mantide religiosa li uccide in qualche modo.
Sì, non in tutti i casi, nella maggior parte dei casi sì. La cosa che fa molto ridere in particolare della mantide religiosa è che a quanto pare in alcuni casi il maschio ha bisogno che gli si stacchi la testa per venire. E non sto scherzando.
Ognuno c'ha le sue, ognuno posso dire. C'ha... Ci sono quelli che hanno bisogno di toccarti il piede, ad esempio.
Sì.
Gli si dica determinate cose.
Mi fido.
E questo c'ha bisogno che gli si stacchi la testa.
Però è molto divertente. In alcune specie di mantidi religiose, di mantidi, perché mantidi religiose è una specie specifica, in alcune specie di mantidi, quel che succede è che la femmina, ad esempio, prima cannibalizza il maschio, staccandogli la testa, mangiandoselo. Poi il maschio, come se fosse uno zombie.
Rimane vivo per
continua e per metà. Inizia addirittura in quei casi, proprio in quei casi, a fare quel che deve fare. Quindi si chiama cannibalismo nuziale, è molto diffuso tra gli insetti, aracnidi e quant'altro e succede specialmente quando la femmina è più grande dei maschi, cosa che succede spessissimo. In genere la femmina è molto più grande dei maschi, molto più imbruttita e incattivita.
Benissimo, quindi attenti alle MILF.
Attenti alle MILF.
Siete delle mantidi soprattutto. E, quindi qual è il tuo accoppiamento preferito?
È difficile da dire, insomma ce n'è uno che mi piace raccontare sempre alle femmine. oddio no, alle feste stavo dicendo.
Guarda che è un lapsus, guarda che è un lapsus grave questo.
È un lapsus perché ho dormito poco, non
sì, girare sì, il coltello sì, o va il, bene.
Lo stiletto nella
questo
piaga.
Ci dimostra che siamo tutti animali comunque.
Certo, assolutamente, ecco. Poi dovevo parlare anche di questo, se avessimo tempo ti racconterei del perché, poi alla fine noi facciamo tutto quello che facciamo, sostanzialmente è per scopare, spoiler. Comunque,
grazie, non l'avrei mai detto, guarda.
Vabbè, biologicamente è così, noi non ce ne rendiamo conto. Ad ogni modo, quello che mi piace raccontare a tutte le feste è in realtà il gatto.
Sì.
Perché è un figlio di Satana e questa cosa molto spesso viene ignorata. Cioè il gatto c'ha un pene che è ricoperto di aculei ricurvi. Che sono degli aghi che proprio puntano verso il basso.
Ah.
E in sostanza, tra l'altro, più aghi e ce li ha e più grossi sono e più il maschio è testosteronico e potente.
Ma tutti i gatti hanno questo pene?
Eh beh, sì.
Okay.
E il discorso è perché lo fanno? Perché l'accoppiamento, la femmina partecipare all'accoppiamento va bene perché ovviamente lei va in calore, sa di volere qualcosa, non sa bene cosa.
Certo.
È sempre una cosa molto forzata e violenta nei gatti.
In tante specie purtroppo.
In tante specie il gatto deve sottomettere la femmina, deve prenderla dalla collottola, schiacciarla. Lei va bene così, insomma, perché non sa nemmeno lei. Cioè, sai che
non lo sappiamo tutto sommato se le vada bene, chi lo sa?
Vabbè, diciamo che spessissimo non le va bene. Ci sono dei casi però in cui insomma è predisposta. Però resta il fatto che comunque è una cosa dolorosissima. Il pene del gatto è fatto così appositamente per entrare e non uscire. Quindi praticamente si arpiona all'interno della...
No, non ci credo.
Eh beh sì.
Cioè
sì.
Quindi gli spuntoni,
servono
gli aghi
per
servono
dentro.
Per arpionarsi alla figa praticamente della gatta.
Praticamente sì. Ed è super
e non
doloroso.
Essere stromesso dalla cosa.
E l'hai mai sentito due gatti che si accoppiano?
Sembra che litigano. Sembra che litighino.
E la femmina non è molto felice in genere. Perché inizia bene, poi dice no, forse no, però è troppo tardi. E lo stesso vale per un sacco di specie. Per dire, questa cosa tra l'altro
questa cosa mi ha raccontato mi ha distrutto per sempre la mia visione degli aristogatti.
Ecco, sono molto felice, era il mio obiettivo venendo qua. Ad ogni modo, un'altra cosa che mi piace sempre raccontare è che effettivamente molti non ci pensano, ma gli uccelli non hanno l'uccello, o perlomeno la maggior parte degli uccelli non hanno l'uccello.
Aspetta, ma in che senso?
Solo il 3% degli uccelli ha l'uccello. Tutti gli altri non ce l'hanno.
Allora, questa cosa me la devi... Ma in che senso non hanno l'uccello?
C'hanno la cloaca, che è sostanzialmente un orifizio da cui esce tutto. Esce la cacca, esce la pipì, esce lo sperma nel caso dei maschi.
Tipo...
Lo stesso vale per la femmina.
Ok, quindi loro
si
spruzzano.
Baciano.
Si baciano.
E spruzzano, esatto.
E spruzzano.
Esatto.
E come fanno? Cioè, se il... Allora, capiamoci, se hanno solo due buchi, cioè uno ha un buco e l'altro ha un buco, e come fa il seme a entrare nel buco?
E spruzza molto forte.
Ma come fa a essere
così,
direzionato così bene?
E funziona, che vuoi da me?
Ma poi la femmina lo recepisce subito, cioè, allora... Io purtroppo utilizzo questi canoni di immaginazione no femminili, per cui immagino uno che ti venga fuori e dico come fa poi il seme a raggiungere le vie.
È una dinamica diversa, ovviamente una dinamica che a noi appare scomoda, ovviamente, e che per un sacco di animali è effettivamente scomoda. In quel caso evolutivamente è risultata vincente. Per
funziona, beh sì, anche perché gli uccelli si riproducono di brutto.
Sì, non tutti, diciamo, molti sì, altri no, dipende, però... In generale è una cosa che funziona. Tra l'altro alcuni sembra che provino anche piacere nell'atto, tipo i pappagalli possono avere questo bacio prolungato a forbice per svariate decine di minuti, anche un'ora.
Urca.
Posso arrivare, e quindi lì è palese che qualcosa sta piacendo. In altri casi è un contatto finito, quindi lì non si sa nemmeno se diciamo un bisogno biologico del sapere se c'è una è implicato del piacere e quant'altro.
Questa modalità senza pene la suggeriresti alla specie umana? Nell'evoluzione, dico, siamo tutti in evoluzione,
non
chi
lo
sa?
Secondo me noi abbiamo inventato la mutanda appositamente per nascondere le nostre dimensioni e una serie di altri fattori. Forse l'ha inventata addirittura prima la femmina, la mutanda, chi lo sa. Però in sostanza forse risolverebbe tutti i problemi e potremmo iniziare a girare nudi. quindi chissà.
Sì, poi
chissà.
Saremmo uguali a livello genitale a quel punto, più o meno.
A quel punto
saremmo più simili,
sì,
in teoria.
Sì, cambierebbe un po' tutto, eh.
Immagino, immagino. Vabbè, non è detto che non
comunque,
diventiamo...
Comunque, dove volevo andare a parare? A parte che sono stati condotti dei test su alcuni di questi uccelli, se non erro i galliformi, che non hanno l'uccello,
sì.
E hanno visto che effettivamente a livello embrionale, mentre si sta sviluppando l'uovo, uno pseudo uccello
dentro l'uccello c'è,
li nasce,
okay.
Solo che poi cade, muore,
no.
E questo vuol dire che evidentemente una specie
prima ce l'aveva e nell'evoluzione l'hanno perso,
e quindi vuol dire che serve, che
allora vedi
così.
Che potrebbe succedere anche agli esseri umani, cioè se nell'evoluzione il pene non è più ritenuto necessario, magari vi cade.
Spero
non mentre siete in vita,
ecco.
O comunque prima, o se non ce l'hai mai avuto non puoi,
sì, sarebbe un pochino meglio,
non puoi volerlo.
Però ascolta attentamente, perché qui arriva la cosa divertente per me. Quelli che ce l'hanno di brutto. Ed è orribile.
Ma in che senso?
Tipo le anatre, per dirti una cavolata, c'hanno,
sì,
un pene enorme a cavatappi.
A cavatappi, questo lo sapevo, che si incastra.
Che si allunga di colpo, proprio fum, di colpo.
Ma si allunga dentro?
In teoria sì, poi okay. Ovviamente c'è chi lo fa anche
male.
Fuori.
Cioè
puoi vedere ogni tanto un bel cavatappi d'anatra in giro. Però il discorso è che questa cosa è molto divertente, perché loro praticano copulazione forzata, quindi probabilmente che è successo? La femmina deve aver sviluppato, perché lo ha sviluppato, una vagina molto complessa, molto intricata, proprio per evitare che quando lei non voleva qualcosa succedesse. Il maschio si è adattato.
No, ma non ci credo. Ma che cagazzi che siete, posso dire?
Vedi,
siete voi maschi in genere nelle specie.
E cioè, qui arriva il bello. Cioè,
ma lei voleva stare tranquilla.
Non può, a quanto pare non può.
Che miseria.
Però qui arriva il bello, perché ci sta questo uccellino, diciamo così, che si chiama il gobbo argentino, che
sì,
è sempre molto simile a un'anatra. È sempre un'anatride, se non erro. Però in sostanza lui ha un pene che si allunga di colpo in qualche centesimo di secondo e arriva a 45 centimetri di lunghezza.
Da 0 a 100
da
subito.
Da 0 a 100. E dato che non gli bastava, il pene è ricoperto di aculei.
Ma anche questo.
Per evitare che lei se ne vada. E alla punta uno scovolino per rimuovere lo sperma degli altri maschi.
Sto morendo.
Perché l'obiettivo a livello animale è quello,
certo, è fare
di essere tu,
certo,
il papà dei figli. E non potrai mai saperlo. Loro non ci hanno manco il test di paternità. E quindi per assicurarsi questa cosa cercano di rimuovere lo sperma della...
Scusa, quindi questo scovolino entra...
Gratta.
Allora, questo coso si allunga di botto, arriva a 45 centimetri. E che evidentemente però anche lei li regge questi 45 centimetri.
Conta che per lunghezza però le è a cavatappi, quindi insomma.
Okay. E lo scovolino toglie questa roba?
Sì, praticamente. Allora, io questo non ricordo bene come funziona la dinamica, ma credo che semplicemente serva a fare largo, iniettando
okay.
sperma, e poi uscendo più porta via quello dell'altro. Penso che sia così che funzioni. Non credo che si muova dentro, è possibile, no, ti dico la verità, non lo so. Però vabbè, questa è una dinamica che funziona in moltissime specie. Ci sono delle specie che dopo essersi accoppiate rilasciano, ad esempio, una sostanza gelatinosa per tappare i buchi. Lo fanno i serpenti molto spesso.
Per evitare che ci siano altre inseminazioni.
Oppure ci sono degli altri uccelli che usano altri metodi. Ad esempio c'è un uccello che si chiama passera scopaiola. Non si chiama così per quello che pensi, ma per la pianta.
Non ho pensato niente.
No, ci credo.
È un nome rispettabilissimo.
Esatto.
Passera scopaiola. Cosa
ora
fa
che...
nella vita? La...
Vabbè, lei cosa fa? Lei è molto, diciamo, va in giro, diciamo, a divertirsi con un po' tutti.
Giusto.
C'è una dinamica un po' particolare nella sua famiglia, nel senso che generalmente sceglie un maschio che diventa quasi suo marito, però questo non le vieta di andare con altri. ogni volta che le capita.
E, giusto. E a volte la passera scopaiola al momento è la mia preferita.
E a volte ci sono delle, diciamo, delle triplette in famiglia, quindi ci sono due maschi e una femmina, e uno dei due maschi
contemporaneamente,
è dominante.
Contemporaneamente questo,
e okay. Uno dei due maschi è dominante, l'altro è un po' l'amante. E, e nulla, quel che succede però è che, a parte che questa cosa è molto accettata, certo lui non è che se ne accorge tanto facilmente, perché insomma è una cosa molto veloce, lei è un po' sfuggente, però si
è quindi visto... lei che passa da uno all'altro velocemente.
Sì, e probabilmente questo è, vabbè, c'è tutto un discorso evoluzionistico e etologico, probabilmente lo fa perché vuole avere più maschi che poi le portano doni, il cibo, che poi si, preoccupandosi che potrebbero essere i loro figli, accudiscono anche i suoi figli, quindi è una scelta strategica.
Bello.
Però va bene. Bello. Il discorso lì è che il maschio dominante, per assicurarsi poi di essere lui il padre, cosa che comunque non riesce ad assicurare, capiamoci, che cosa fa? Le becchetta sulla cloaca.
Dai.
E si è visto che a lei piace. Da morire.
Bene.
Tanto che lei alza la coda, si fa beccare meglio e si muove tutta in modo particolare.
Quindi è una specie di sesso orale.
È una specie. Però al culmine di questo piacere, lei emette una palla bianca che si è scoperto essere lo sperma degli altri maschi. Praticamente la cosa funziona da quel punto di vista.
Dobbiamo specificare, non ascoltate questa puntata dopo aver mangiato. Perché può essere.
Vabbè, ma c'è il mio nome nella puntata, lo sapranno.
Esatto.
Che non bisogna fare.
Segnaliamoli. E quindi in questo caso, cioè, può essere un incentivo della natura al sesso orale praticato nei confronti della femmina?
Beh, a parte che casi di sesso orale ce ne sono tantissimi.
Sì, sicuramente.
Hanno dei ruoli, a volte di piacere. I bonobo praticano sesso orale, non c'è una vera ragione, cioè semplicemente è bello, quindi va bene così.
Per i pipistrelli della frutta allunga un po' anche la durata sia dell'orgasmo che del rapporto.
Sì, questa è una cosa molto bella, perché se non erro tra l'altro vinse il premio Ig Nobel del 2010 questa ricerca, perché loro si misero a guardare, se non erro, 30 coppie di pipistrelli della frutta.
Che cordoni
incredibili.
Sì, hanno misurato, hanno cronometrato i tempi.
Ci mettevano, e soprattutto, se non erro, la stramaggior parte, se non erro 20 di queste 30 coppie, ora non ricordo esattamente il numero, però comunque la maggior parte, effettivamente c'era la femmina che praticava sesso orale col maschio durante l'accoppiamento, faceva una mossa incredibile girando la testa e leccava la base del pene,
quindi faceva tutte e due.
Quindi mentre lui stava accoppiandosi, lei andava giù e leccava la base del pene.
Beh,
ora il fatto
è una gran capacità comunque ad avercela,
incredibile. Complimenti, bravissimo.
Complimenti.
È una cosa che si pratica sempre, a quanto pare, per loro ci sono diverse ragioni. Però la cosa sconvolgente è che di base uno si aspetterebbe che quindi il maschio duri di meno.
No, invece dura di più.
E invece dura di più. Addirittura per ogni secondo in cui lei fa questa cosa dura 6 secondi in più. Quindi è un botto. Come mai? Probabilmente si pensa, poi non si sa, che il maschio sia incentivato a continuare.
Certo.
E soprattutto l'erezione dura di più perché lei sta continuando a fare questa cosa. E quindi nulla. Le altre che non lo facevano, non è che lo facevano perché, insomma, era perché c'erano problemi di coppia. Quindi il maschio stava costringendo la compagna ad accoppiarsi e lei voleva che finisse subito.
Per cui possiamo ipotizzare che nei pipistrelli della frutta questo tipo di atteggiamento sia anche un po' per piacere.
Beh, certo.
Per piacere,
caso,
cioè, il rapporto in questo caso è piacevole.
È assolutamente piacevole.
È gradito.
È gradito.
È gradito. Bene. Invece il mio preferito, cioè uno dei miei preferiti, è l'antechino.
L'antechino.
L'antechino,
ah, okay.
Che è un piccolo marsupiale che vive in Australia, anche in Tasmania, ed ha un'esistenza molto breve e tutti
intensa,
molto intensa, perché possono concedersi un solo accoppiamento, un solo periodo di accoppiamento durante l'arco di tutta la vita.
Ma se lo descrivi così, nel senso più che un non si concedono un solo accoppiamento,
un solo periodo di accoppiamento,
si concedono un picco
di accoppiamento di circa 2 mesi, durante i quali l'antichino si fa tutte le compagne possibili, esatto, di fatto, fino a sfinirsi in qualche
realtà,
modo.
Poi in realtà dura meno di 2 mesi, perché muoiono di sfinimento. Però una cosa divertente lì
è anche per il picco di testosterone,
esatto,
cioè, tra il testosterone e lo sfinimento, cioè questo nasce, mangia, cresce, raggiunge il picco di attività sessuale, in 2 mesi dà tutto se stesso e poi muore sfinito.
Nella gloria.
Anche l'opossum è uno che si sfinisce durante i rapporti.
Beh, sono vari, però ti posso dire una cosa, io ci ho sempre pensato questa cosa rapportandola a noi, cioè a me fa molto ridere quando penso alla nostra specie, perché noi abbiamo un picco testosteronico, ormonale estremo durante la pubertà e l'adolescenza. Nella maggior parte degli animali questo corrisponde al momento in cui tu ti devi accoppiare.
Certo.
È il momento in cui tu non stai capendo niente, stai impazzendo, devi assolutamente fai delle cose orribili. Mo ti racconto anche di un animale che tu non immagineresti, ma fa delle cose orribili proprio a causa di questo. Perché? Perché non riesci più a controllare il picco testosteronico è tale che tu hai solo un pallino, il cosiddetto chiodo fisso, no?
Sì, beh, se non fosse per motivi culturali probabilmente,
esatto,
e sociali, di organizzazione sociale, di ciò che effettivamente viene regolato dalla società a quell'età, cioè una volta sviluppate, le persone, gli esseri umani si accoppierebbero in continuazione.
Non far ridere, immagina di andare da un antichino e dirgli nel picco ormonale no,
non può,
sesso brutto non si fa. Quello lì pazzi. No, aspetta,
devi aspettare.
Aspetta.
Trova la compagna.
Devi aspettare oltre i 18 anni.
Quello muore intanto, fra l'altro, perché vive un anno l'antichino.
Vabbè, lui vive un anno perché durante questo picco di delirio di cui è così fissato, si dimentica di mangiare, di bere, di dormire. Lui pensa e fa soltanto questo. Ci sono dei video dove si vede che lui si sta accoppiando con una compagna e ne passa un'altra accanto, la butta via.
No!
E si butta sull'altra. E questa è la dimensione.
Però ti posso dire che ci sono tante persone antichino un po'.
Beh,
nell'adolescenza, cioè, mi è capitato di effettivamente incontrarle. E poi effettivamente sì, il picco ormonale è quello per tutti.
È terribile controllare questa cosa, è veramente terrificante. È uno dei maggiori traumi che abbiamo nella nostra vita. Quando quel periodo in cui tu non stai capendo niente, non riesci a interfacciarti con le persone, pensi soltanto a questo, incontri una tua zia vecchia di 90 anni, la immagini nuda, perché non riesce a fare a meno di questo, ed è una vita terrificante. Ma c'è, ecco, è lì che volevo andare a parare.
Sì, ho paura.
Il pinguino. Ora, il pinguino
che viene diciamo è un animale romantico, no? Il pinguino trova una compagna.
Anche qui mo ne parliamo.
Tende a riaccoppiarsi con la stessa compagna, cova le uova. Cioè, cosa fa di male il pinguino? Perché mi devi rovinare il pinguino?
Non vedevo l'ora di rovinarti il pinguino. No, scherzi a parte, è un bellissimo animale, però ovviamente noi se lo guardiamo con un'ottica strettamente umana, il che è sempre sbagliato da fare,
certo,
ci risulta un animale orribile.
Perché? Che fa?
Allora, ti racconto questa cosa. Nel 1911 c'era una missione in Antartide e con loro c'era un medico di nome Levick, se non erro, che in pratica scrisse un libricino riguardo a ciò che vide lì in quel momento. Un libricino che lui si vergognò, lo fece leggere a pochissime persone, se non erro lo scrisse addirittura in greco per evitare proprio che persone potessero leggere, perché descriveva una serie di comportamenti che lui aveva visto in quei mesi
dove era stato lì a contatto con i pinguini.
Esatto, dove praticamente aveva visto pinguini che praticavano necrofilia, che violavano pulcini, che si inseguivano violenze di varia natura, cose orribili. E questo libricino se ne era vergognato così tanto che era sparito, nessuno ne sapeva l'esistenza praticamente. È stato riscoperto nel 2012.
No,
da una coppia che stava aprendo dei cassetti nel Natural History Museum di Londra e lo ha rinvenuto. Ora, queste
la
cose...
parte oscura dei pinguini.
Ora, queste cose sono per loro relativamente normali. Oggi sappiamo perché succedono delle cose del genere. Tra l'altro lui descriveva questo comportamento molto strano, in cui c'erano dei pinguini che formavano delle gang criminali andando in giro a stuprare, violare.
È tremendo, però fa anche ridere la gang criminale di pinguini. Scusa.
Sì, però immaginate dei pinguini che arrivano con gli occhi proprio così, le sopracciglia verso il basso. Iniziano a
spaccare tutto.
Sì, ti uccidono e violano il tuo corpo, il tuo cadavere. Allora, che cos'è? Qual è il problema?
Cioè, ricordiamo sempre che nel mondo animale la violenza sessuale, ahimè, purtroppo è la prassi. Però, diciamo, in gruppo non tanto.
Anche se non è proprio la prassi, cioè voglio dire, dipende sempre da un sacco di fattori.
Sì, le femmine sono in calore, però diciamo che moltissimi accoppiamenti avvengono con la forzatura del maschio verso la femmina, sì. Soprattutto poi anche quando i maschi hanno dei peni arpionati con degli uncini e si attaccano.
Allora, nel caso dei pinguini non c'è nella maggior parte dei casi di accoppiamento una forzatura, ma che cosa succede quando il pinguino è giovane? È in preda alla tempesta ormonale violenta ed è molto inesperto, quindi non sa approcciarsi, non sa trovare una compagna e soprattutto non ci sono compagni disponibili per lui, che impazzisce.
Ha una vita quindi emotiva il pinguino.
Ha una vita emotiva.
Avrebbe bisogno di un corso di educazione sentimentale.
Sì, e mo ti racconto anche questa cosa perché fa ridere anche i rapporti, diciamo, tra la famiglia, tra la coppia di pinguini, perché poi si formano le coppie, come giustamente dicevi, che dovrebbero essere durature tutta la vita, nella maggior parte dei casi anche così. Vabbè, però in sostanza questi sono dei pinguini, comunque quelli là che formano queste gang criminali, che non capiscono nulla, che sono in preda agli ormoni, hanno bisogno di sfogare, quindi in sostanza non è un problema per loro sfogarsi su un cadavere, specialmente perché potrebbero, gli etologi dicono che lo scambiano per una femmina che ci sta.
Non si accorgono, scusa.
Secondo me non se ne accorgono.
Gli etologi cercano di giustificare, vabbè. Dicono vabbè, non si è accorto. Ma come fai a non accorgerti?
Insomma, nella preda delle cose, immagina che non è che c'ha il tempo di pensarci, si guarda intorno, lui va.
Predano proprio in maniera.
Sono dei predatori criminali. Okay. Però i pinguini, è vero, come molti uccelli, la maggior parte degli uccelli effettivamente formano delle coppie monogame. Cosa che tra l'altro va bene, formano queste coppie, però questo non implica la fedeltà.
Certo.
Tipo negli anni 90 si è scoperto che loro tutti erano convinti che ad esempio rondini e cigni formassero delle coppie stabili per tutta la vita, erano tenerissimi, si muovevano sempre insieme, eccetera eccetera. Poi facendo analisi genetiche hanno scoperto che solo il 30% dei figli era effettivamente del padre, quindi
questo la dice lunga su cosa pensa la natura della monogamia.
Diciamo che le coppie monogame esistono a certe eccezioni, però
certo.
Sono
la minoranza in natura.
Sì, dipende molto, perché è una cosa che viene premiata quando hai pochi figli, uh-huh. O difficoltà a trovare maschi in determinate circostanze, quindi in quel caso la monogamia è molto importante perché tu ti assicuri di avere i geni migliori, il padre migliore, quello più bello, quello più figo o quello più attento alle cure del figlio.
E c'è una specie proprio monogama?
Tipo il pinguino, anche
sì,
i pappagalli.
Diciamo sempre mai del tutto.
Sì, cioè il pinguino, qual è il discorso? Il discorso è che loro non è che formino delle vere e proprie coppie. Loro formano una coppia per via del nido. Sono fedeli al nido, all'accoppiamento in quel luogo con quella compagna. È una cosa più di tradizione, se vuoi. L'ho fatto con te lì, adesso io lo faccio sempre con te lì. E va così.
Okay.
E perché che succede? Loro hanno dei periodi, insomma, dove c'è il periodo d'accoppiamento, dove tornano lì dove si erano accoppiati, si rincontrano con il precedente compagno / compagna e lì si accoppiano.
Uh-huh.
Poi se ne tornano per i fatti loro, a girare per il mondo, a fare le cose
che fanno.
E poi quando ritornano là, si devono ritrovare a quel nido a fare le loro cose. Qual è il problema? È che qualcuno potrebbe arrivare prima di qualcun altro.
Sempre questo è il problema.
Allora, succede spesso è stato calcolato circa il 26% delle volte, perché oltre il 70% delle coppie effettivamente mantiene questa monogamia per molto tempo, però succede che a volte arriva prima la femmina. E in quei casi potrebbe invaghirsi di un
altro
maschio. Quindi che succede? Succede che quelle volte arriva il maschio e trova la sua compagna che si sta accoppiando con un altro maschio nel nido.
Che non è bello, lì si
che
spezza
non è mai
il
bello,
cuore.
Lì si spezza il cuore. Partono le mazzate cattivissime. Non sto scherzando, sono documentate, ci sono video, tutto quanto.
Non fate come i pinguini.
Non fate come i pinguini, però loro si fanno proprio beccate, si ammazzano di botte, eccetera, eccetera. E la cosa che fa ridere è che c'è un documentario del National Geographic che ha visto proprio nel sud dell'Argentina queste delle coppie che erano tornate a nidificare. Dopo queste mazzate, la compagna ha scelto l'amante.
Perché era più forte in qualche modo.
Forse perché era più forte, forse perché stava meglio, forse perché dice oh e te la prendi per così po'. Ci sono tanti sacco di ragioni, però alla fine ha scelto l'amante. E tu immaginati il povero
marito che era partito, che l'aveva incontrata, è partito, è stato lontano,
lì.
Torna, la ritrova, fa ammazzate per lei e lei poi alla fine sceglie l'altro.
Aveva tutti questi buoni sentimenti, non vedeva l'ora di tornare, era pronto a dirle un sacco di parole dolci. Immagina come le è caduto il mondo addosso e adesso va vaga per il mondo in cerca di un'altra compagna. Probabilmente si sarà impiccato, non lo so, qualcosa di brutto.
Però ti posso dire che questa cosa in realtà mi consola, cioè ne sono felice. Cioè tutte le storie dove le femmine tutto sommato poi sono libere di fare la propria vita sessuale in qualche modo, liberamente scegliendo il compagno, mi rilassano, mi tranquillizzano molto, mi rendono molto felice.
Ne sono felice,
beh sì, perché nella nostra specie questa cosa non è andata propriamente così. Cioè ci sono stati per secoli un sacco di costrizioni che non permettevano alle donne di scegliere liberamente il partner, neanche il partner è quello con cui stare per tutta la vita, no? Il fatto che i matrimoni fossero in qualche modo programmati.
È tutto molto strano perché nella nostra specie, secondo la maggior parte degli etologi o degli evoluzionisti, noi in realtà saremmo una specie non monogama.
Sì, questo infatti... L'avevo letto.
Per una serie di ragioni, per ragioni fisiche, per ragioni...
Però anche... saremmo un po' a metà, programmati biologicamente in qualche modo per stare per un certo periodo di tempo con uno stesso partner, non in maniera monogama, diciamo,
sì.
Rispetto, cioè il maschio un po' poligamo, diciamo, le società ancestrali erano organizzate in questo modo, con il maschio un po' poligamo, con due, tre femmine, che però rimanesse con loro per un po', quantomeno, questo
diciamo
per l'accudimento.
La questione dell'arem, del formare un arem, è una cosa che esiste in moltissime specie in cui c'è una differenza fisica tra il maschio e la femmina e il maschio tende
difende.
A essere... L'arem esiste anche al contrario, con molti maschi e una sola femmina, però generalmente quando c'è una delle due parti che è più grande cerca di difendere tutto quanto, c'è quindi una tendenza a formare un harem perché lo devi proteggere, devi picchiare gli altri maschi, in sostanza te lo devi guadagnare, un po' come fanno i gorilla alla fine.
Sì.
Pensa, i gorilla sono più grandi maschi, i leoni, il leone è molto più grande, ha un harem di leonesse, succede in moltissime specie. D'altro canto, noi, no, come giustamente dicevi, non è che siamo puramente poligami per via delle dimensioni del pene. Perché le specie puramente che fanno questi harem in genere non hanno bisogno di far provare piacere alla compagna. Perché sei tu il capo. Gli altri maschi li picchi e li cacci. Le femmine devono venire da te e punto e basta.
Quindi diciamo l'accoppiamento non avviene perché la compagna ti sceglie ogni volta, perché tu effettivamente sei il partner sessualmente più attraente, ma per una questione di difesa.
No, vabbè, ci sono un sacco di fattori in gioco. È ovvio che se io sono in grado di scacciare gli altri, magari a te appaio più forte, più figo, più bello e rimango bello. Se ne arriva un altro che è bellissimo, però io lo picchio, lo caccio, tu rimani comunque con me. Ci sono un sacco di possibili ragioni. Poi è tutto molto complicato. Noi stiamo super semplificando, trovando una linea.
Sì,
però come
dovremmo, ovviamente.
È un po' come se arrivasse una specie aliena e provasse a spiegare la nostra...
Come funzioniamo noi?
Noi siamo monogami, sì, ma dovremmo aprire 300.000 parentesi, sì, però in quei casi.
Certo.
In sostanza, le nostre dimensioni del pene lasciano intendere che probabilmente comunque c'era un interesse da ambo le parti nell'appagarsi, quindi nel continuare a scegliersi e anche nell'andare un po' in giro a divertirsi, proprio per il fatto che devi farti scegliere da altri compagni / compagne. Però vabbè, ovviamente questa è una questione puramente, diciamo, sono speculazioni, nessuno sa effettivamente come sono andate le cose, e come sempre le cose possono essere molto più complesse di come appaiono.
La dimensione del pene rapportata sempre alla grandezza dell'animale, quindi certo, la dimensione certo. del pene dell'essere umano maschio che nasce maschio rispetto alla diciamo alla sua grandezza, alla grandezza del corpo. Beh, perché certo. di per sé di peni enormi ce ne sono tanti, sì. tipo quello più lungo mi pare sia quello della balenottera.
La balenottera azzurra, sì,
è 2,5 metri.
Cioè è più alto di noi, no? Lo puoi abbracciare. Poi non lo so, se lo tagli conti gli anelli e puoi capire anche,
tipo gli alberi.
Puoi capire quanto è grande.
Sì, ma anche quello dell'elefante è grande. Sì, mezzo metro.
E addirittura prensile, mi fa morire sta cosa.
Ma in che senso prensile?
Lui ci si poggia, lo usa come terza gamba. No, davvero, lo piantona per terra e per usarlo per equilibrio, tipo per salire sul.
Ma quando lo piantona per terra è rigido.
Sì, cioè rigido è una proboscide.
È una proboscide, quindi sempre mezzo rigido più o meno.
Sì, voglio dire, è rigido assolutamente. Però fa ridere perché lo utilizzano abbastanza. Cioè, ed è enorme. Quindi tu lo guardi e dici, vabbè, complimenti, che ti devo dire. Dai.
Se tu potessi essere un animale.
Oddio.
So che temevi questa domanda, ma se tu potessi essere un animale e diciamo potessi scegliere che animale essere, per quanto riguarda la parte sessuale, che poi in realtà rappresenta tantissimo della vita degli animali, quindi diciamo forse una delle cose più importanti, sì. no? Che cosa, quale animale sceglieresti di essere?
Ma è difficile da dirsi, perché insomma noi ragioniamo sempre come esseri umani. Poi magari loro sono felicissimi anche con la morte dopo l'accoppiamento, un'esplosione di gioia, non ne ho idea. Magari potremmo provare una estasi idilliaca dopo un'esplosione. Sta facendoci staccare la testa durante
questa cosa. Ti affascina però?
No, perché io non, è difficile. Tu immagina. Io a volte ci provo, ovviamente è stupido anche provarci, però immagina ad essere nei panni di un ragno. Immagina sì. ad avere dei sensi completamente diversi, a percepire il movimento dei peli, il vento.
Perché loro sentono tutto molto di più.
Hanno delle sorte di peli che praticamente sono altri organi sensoriali. Immagina di essere un polpo, capito? Che hai una visione del mondo completamente diversa, una sensazione tattile. Cioè, in quella circostanza è per te inimmaginabile. Anche il rapporto con l'altro individuo è inimmaginabile. Quindi così, su due piedi, se io dovessi scegliere, punterei a qualcosa che capisco.
Sì.
L'animale che secondo me è quello più figo in assoluto, se dovessi scegliere proprio in sì. natura, voglio essere lui, è l'orca.
Perché?
Perché l'orca, a parte che non ha veramente predatori, l'orca ha delle società molto complesse
sì.
che somigliano a quelle umane, dove ci sono le scolaresche di piccoli che seguono i grandi a caccia, applicano delle vere e proprie anche, cioè loro insegnano, tramandano la cultura,
sì.
tanto che in tutto il mondo ci sono vari gruppi di orche che hanno delle culture diverse, mangiano cose diverse, parlano dialetti diversi.
No, bellissimo.
E fanno cose diverse.
Vabbè, proprio... lasciamoli il mondo, tanto noi si è capito che non siamo in grado sì, di gestirlo, lasciamolo alle orche.
Io li adoro da morire perché è stupendo. Poi il modo in cui loro si accoppiano è molto intelligente sotto certi punti di vista,
cioè?
Perché loro si muovono in famiglie.
Okay.
Sono tutti imparentati tra di loro, quindi ovviamente non possono accoppiarsi all'interno del loro gruppo, del loro pod.
Devono uscire dal gruppo.
Cosa
della
succede?
Famiglia.
Quando due famiglie si incontrano, se due giovinotti sono in periodo,
sì.
si allontanano, si conoscono, sì. chiacchierano e poi si accoppiano. Finita la cosa, ognuno ritorna al suo gruppo.
Ah.
Il maschio ritorna con la sua famiglia.
Ok.
La femmina ritorna. Partorisce i piccoli che diventano parte allargata della famiglia.
Vabbè, ma qui è il tuo sogno, il
ma
sogno
non solo.
Della famiglia allargata.
La famiglia allargata è
pugliese. Però immagino queste orche pugliesi.
Ma la cosa che a me piace da morire è che non è scontato, loro vanno in menopausa le femmine. E quindi in pratica quando hanno finito il periodo in cui sono fertili, in genere questo corrisponde al periodo molto spesso in cui tu muori perché non hai più scopo biologico, loro certo. invece no, diventano delle nonne e vadano ai figli e
insegnano.
Degli altri, insegnano, loro sono quelli che tramandano maggiormente la cultura, ma vadano ai figli delle altre coppie mentre loro vanno casomai a cacciare. Ed è fantastico, se meraviglia, ci pensi. È incredibile. Sì. E la cosa che ti volevo dire è che tu non puoi essere in pericolo davanti a un'orca, perché l'orca non assaggerebbe mai niente che non sa cosa sia. Perché hanno una cultura, loro mangiano solo quello che gli hanno insegnato è buono, che sanno. È un po' come andare, non lo so, passare dalla Puglia alla Lombardia, lo stesso discorso.
Sicilia, a casa mia, insomma, mia nonna sapeva tutto di tutto il cibo, di cosa
sapeva tutto. Tutto, però casomai gli portavi un cibo esotico, lo guardavi e diceva questa cosa non si mangia.
Il sushi, io ho provato con il sushi, è stata una tragedia.
Esatto, ne capisco, ne so qualcosa, ho provato anch'io con i miei e niente, non c'è modo.
Quindi però... hanno questa cultura, praticamente le orche vengono dal sud Italia.
Sì, voi sono calabresi.
Le orche sono calabresi e noi. Ma io anche sarebbe infelice di reincarnarmi in un'orca.
Beh, è una figata se ci pensi. Quindi, vabbè, se devo scegliere un animale,
sceglieresti le orche.
È praticamente il mio preferito.
Nonostante quindi... il 30 minuti di orgasmo dei maiali.
Beh, vabbè.
Fai questa scelta, no. Vivere come un'orca o avere un orgasmo da 30 minuti?
Secondo me, poi l'orca sorride sempre, qualcosa ci nasconde, secondo me loro hanno un orgasmo
continuo
per tutta la vita.
E allora meglio così, vabbè, allora ci auguriamo di rinascere tutti orca a questo punto. Grazie mille, grazie per essere stato con noi.
È stato un piacere.
E noi ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio.
Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?